eccoci qui, siamo prontissimi, siamo pronti per cominciare un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 22 minuti, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, buon lunedì a tutti quanti voi. 18 settembre, ci avviciniamo direi per fortuna alla partita di Champions League, perché chiaramente siamo ancora amareggiati dal pareggio di Marassi 2-2. Per carità, poteva andare peggio, perché sul 2-0 veramente 71 minuti senza fare un tiro in porta, mai avremmo immaginato una cosa del genere. Però poi con due guizzi di grande qualità di Raspadori e Politano è arrivato il pareggio. Ad ogni modo, siamo d'accordo almeno su questo, che sia per quanto riguarda la partita di sabato, si è trattato di due punti persi assolutamente. Adesso bisogna però ricominciare, e ricominciare dalla trasferta di Champions League. Mercoledì si gioca contro lo Sporting Braga in Portogallo, la trasferta, la prima, l'esordio importantissimo degli azzurri in Europa. Bisogna vincere, è inutile nascondersi, è importantissima questa sfida. 339 666 9990, noi torniamo, andiamo subito al telefono, andiamo da Luca Marchetti. Buonasera, ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Ben trovato caro Luca. Allora, non ce l'aspettavamo un Napoli così disarmante, se vogliamo. Il secondo tempo con la Lazio, la partita con il Genoa, onestamente non posso pensare a una distrazione pre-Champions, onestamente. Non è la prima volta che Napoli gioca la Champions League, quindi mi sembra assurdo.
No, ma soprattutto è una delle possibili chiavi di lettura, non può essere neanche l'unica, a dire la verità, no? Perché sarebbe, come dire, vagamente offensivo nei confronti anche dei giocatori, del lavoro dell'allenatore, anche se lo stesso allenatore, insomma, che l'ha buttata in mezzo nelle spiegazioni che hanno poi portato a una prestazione opaca del Napoli, ripresa, come hai detto tu, da due giocate individuali di due giocatori molto importanti come Raspadori e Politano. C'è sicuramente un periodo di transizione in questo momento a Napoli. Ci siamo chiesti per tutta l'estate cosa e come sarebbe cambiato, se sarebbe cambiato l'atteggiamento del Napoli in campo con il cambio di allenatore. Evidentemente è cambiato, se poi sarà cambiato in meglio e peggio lo dirà il campo, lo diranno i risultati. Sicuramente il Napoli, secondo me, in questo momento si trova in un momento di guado, no? in mezzo al fiume, non è ancora il Napoli di Garzia, non è più il Napoli di Spalletti. Ci sono dei concetti, non è più il Napoli di Spalletti, ma è giusto che sia così. Attenzione, qui non c'è un giudizio di merito nei confronti di un allenatore che sinceramente non può essere giudicato dopo quattro partite di campionato, altrimenti faremo veramente il contrario del nostro lavoro. Noi dobbiamo guardare, dobbiamo analizzare, si può avere certamente un'opinione, ci può piacere o meno quello che abbiamo visto, per carità, però dare un giudizio definitivo dopo quattro giornate sarebbe veramente una cosa pretestuosa. Spalletti è arrivato a stravincere un campionato dopo un ottimo lavoro fatto in due anni, perché non dimentichiamoci anche quello che aveva seminato Spalletti, che è un grandissimo allenatore e lo ha dimostrato anche in nazionale, secondo me, perché in poco tempo è anche lì riuscito a dare la sua impronta. Ogni allenatore ha la sua impronta, si vedono delle cose che avevamo visto l'anno scorso, si vedono delle cose che evidentemente devono funzionare meglio, come il possesso palla indirizzato a una verticalizzazione superiore. Si vede un atteggiamento diverso in campo, ripeto, che sia migliore o peggiore, i risultati dicono che di fatto oggi Garzia, se non sbaglio, ha fatto un punto in meno rispetto a Spalletti,
esatto,
lo scorso anno.
Un punto in meno rispetto a Spalletti, sì, esatto.
Ti lascia una sensazione diversa, però Francesco, lascia, poi finisco, giuro, ti lascia una sensazione diversa. Noi abbiamo negli occhi la meraviglia dello scorso anno, no?
Certo,
quindi no? Chiaramente il paragone sarebbe impietoso per chiunque.
È vero, non c'è dubbio. Allora, il punto è, io condivido quello che dici, ci vuole tempo, dopo quattro partite non si può giudicare niente, né vogliamo fare il paragone con l'anno scorso con il punto in meno. Se il Napoli avesse battuto il Genoa avrebbe avuto un punto in più di Spalletti, ma non è questo il punto. Il punto invece, stiamo utilizzando troppi punti,
due punti a capo.
Bravo. No, la verità è che oggettivamente ci vuole tempo. È vero anche però che secondo me pensare a quando lui dice, quando Garcia parla di non conoscere il passato del Napoli, secondo me un piccolo errore lo commette, perché oggettivamente noi siamo figli della nostra storia. Se il Napoli ha dominato in lungo e largo l'anno scorso, lo deve anche al suo modo di giocare. Allora cambiare poco rispetto al passato non sarebbe stato un copia e incolla di Spalletti, secondo me sarebbe stato una mossa intelligente in attesa poi di metterci del proprio.
Su questo si può discutere certamente sapere da dove si era partiti per poter arrivare a un altro tipo di soluzione. Ci si può arrivare con tempistiche diverse, inserendo delle cose diverse, sfruttando anche in maniera, se vuoi, molto pragmatica il lavoro che era stato fatto la passata stagione, no? Come secondo me Spalletti si è... No, ma io credo che non lo pensi neanche Garcia, che però magari comunque sono 3 mesi che è a Napoli e qualche concetto chiaramente ai suoi giocatori l'ha fatto passare. Poi Spalletti secondo me è stato molto molto bravo, perché ci sono allenatori che riescono ad avere degli acceleratori temporali. Uno di questi per esempio è Conte nel giro di 2 settimane già questi concetti, perché è un martello pneumatico, perché è uno coinvolgente, è uno che ti tira dentro. Magari i metodi di Garcia sono meno rapidi, ma questo non significa che non siano allo stesso tempo efficaci. Ripeto, il fatto che siano passate 4 giornate non ci obbliga a non criticare quello che abbiamo visto, attenzione, però non esageriamo, ecco, questo voglio dire.
Senti Luca, ti voglio fare una domanda. Tu
no, siccome lo dico perché ho sentito qualche tifoso del Napoli già che si è chiesto ma chi
Garcia
sarà il prossimo allenatore del Napoli.
Puoi immaginare come siamo abituati alla volubilità, no? Oggi siamo fortissimi, domani siamo dei pipponi, è ovvio, no? Questo. Ed è sbagliato, non c'è dubbio. Però ti faccio una domanda. Adesso abbiamo visto come, per esempio, Lobotka e Anguissa, soprattutto Anguissa, 2 partite passeggia. Lobotka un po' avulso, se vogliamo, dalla manovra. Ecco perché dicevo, piano piano diamogli una cravatta nuova, però il vestito deve essere lo stesso, non cambiamo vestito così subito. Ma detto questo, secondo te non c'è stato un po' di ritardo nell'andare a prendere il sostituto di Kim, che poi è l'unico che è cambiato del Napoli dall'anno scorso oltre all'allenatore? E il Napoli ha puntato e punta evidentemente tanto su Nathan, che ancora dobbiamo vedere. Forse si è perso un po' troppo tempo, ti domando.
Guarda, col senno di poi potremmo dire di sì. Certo. Sostituire un giocatore come Kim non è facile, se tu pensi che poi è andato a sostituire un giocatore come Koulibaly, no? Già un miracolo è stato fatto la passata stagione, non sempre i miracoli riescono con le stesse tempistiche. Detto questo, in assoluto, di giocatori che cambiano completamente il vestito, per tornare alla tua metafora, di una squadra, forse a Napoli ne abbiamo visto uno, Maradona.
Lo so, certo.
Gli altri, per quanto forti possano essere, sicuramente sono un puntello, ma poi all'interno di un'organizzazione, all'interno di un concetto di gruppo, l'assenza o meno, l'arrivo quindi ritardato o meno di un giocatore, diciamo che ha un valore relativo. Non me la sento di dire che se il Napoli avesse avuto Nathan sin dall'inizio,
certo, anche però perché sì, se noi dovessimo trovare Jesus, se il Napoli ha perso, ecco, voglio dire,
indipendentemente dalle responsabilità sui gol presi o meno, rispetto sulla solidità difensiva, se vogliamo ragionare per larghi concetti, sicuramente oggi il Napoli non abbiamo visto lo stesso Napoli della passata stagione, non abbiamo la sfera di cristallo, non sappiamo se fosse rimasto Spalletti cosa sarebbe successo. Possiamo immaginare che si sarebbe continuato su quel tipo di struttura lì, ma ripeto, sarebbe stato il terzo anno di Spalletti con delle consapevolezze in più anche da parte dei giocatori. C'è poi da capire tutto il discorso della gestione dello spogliatoio, no? Perché tu ti trovi a gestire lo spogliatoio di una squadra campione d'Italia, certo, che ha le sue certezze, che ha le sue convinzioni, che ha anche i suoi schemi. Che in questo dobbiamo capire, perché io questo non lo so, magari voi lo sapete meglio di me, visto che mi vede la realtà del Napoli tutti i giorni, quanto e come è intervenuto Garcia, perché alle volte dei contrasti possono nascere anche, o delle incomprensioni possono nascere anche da questo.
Certo,
e quindi per far valere la mia idea, la mia filosofia, magari vado in contrasto con quello che è stato fino a quel momento la gestione di un determinato episodio. A volte sono anche stupidaggini.
Sì, no, ma ci mancherebbe. Io, per esempio, ecco, tutti quanti parlano della sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin, no? Che noi neanche abbiamo capito oggettivamente. Tu hai tutto il rispetto per Zerbin, perché è un tesserato del Napoli, si fa un mazzo così, quindi è ovvio che va rispettato Alessio Zerbin. Però sai, quando tu ti giri in panchina e hai gente come il Ciolito e anche lo stesso Lindstrom, che è stato acquistato anche per fare l'esterno fondamentalmente, ci pensi. Poi la reazione di Kvaratskhelia, per quanto dettata dal fatto che è un essere umano, è stata sbagliata, perché insomma non solo non si fa, ma poi si manca di rispetto anche a chi subentra.
È solo quello. Perché poi la frustrazione è bene che ci sia. Io sono adesso no, poi noi andiamo a cercare chiaramente le smorfie, le bottigliette che volano o le maglie gettate per terra, perché è il nostro lavoro, no? Però è bello anche che ci sia. Io un giocatore che viene sostituito e che si siede in panchina, no, o perché è consapevole di aver fatto una stupidaggine, oppure un giocatore rassegnato, preferisco non averlo. Cioè preferisco fra i due estremi avere quello che si arrabbia piuttosto che
per
quello,
carità,
che dice
vuol dire che ci tiene pure
il rispetto, quindi... chiaramente nei confronti. Io credo che quello sia stato un segnale, quello che voleva dire Cassia sia stato un segnale che abbia voluto mandare a chi poteva entrare e non è entrato, più che a Kvaratskhelia. Ma dire, ho visto un grande allenamento, una grande settimana, un grande mese di Zerbin con una grande predisposizione a tutto quello che ho detto, se volete giocare dovete fare come lui. Alle volte si utilizzano anche questi,
sì,
queste
sì,
possibilità per cercare di dare una linea. Sì. Cioè io do l'opportunità a tutti, nessuno di voi è precluso per giocare, però il mio metro di giudizio, ma questo Garcia lo ha detto apertamente, è il lavoro durante la settimana. Ed è una linea di condotta. Io non penso che Spalletti utilizzasse altri metodi di giudizio, perché dire, questa è una frase abbastanza ricorrente nelle conferenze stampa degli allenatori. Non ho visto mai un allenatore che ci faccio giocare quello che ha fatto di meno. Non è mai successo.
Luca, ti faccio l'ultima. Intanto Salernitana Torino 0-3 all'83esimo, il Toro che sta dominando a Salerno, e oggi alle 20:45 si chiude la quarta giornata con Verona Bologna. L'avversaria del Napoli, o meglio le avversarie, perché quest'anno non esiste la squadra schiaccia sassi come lo è stato il Napoli, sono le due milanesi e la Juventus.
Io all'inizio campionato, oggi è un po' attardata per la costruzione della rosa, poi chiaramente bisognerà capire se sono tutti sani, abili, arruolati e in forma, avrei messo anche la Roma. Quindi queste cinque squadre secondo me sono quelle che si giocheranno un posto in Champions League, con la variabile Lazio che non è partita bene ma che lo scorso anno è arrivata a seconda, quindi ha sicuramente dei valori ed è impreziosito la rosa. Secondo me sarà un campionato equilibrato. Oggi tutti parlano dell'Inter perché l'Inter obiettivamente è in un grande periodo di forma, ha affrontato due squadre importanti come la Fiorentina e soprattutto il Milan uscendone in maniera trionfale, però il campionato è lungo, quindi c'è tempo per poter vivere anche dei momenti meno felici o dei momenti ancora più felici di questo. Certo, incominciare il campionato così, a Napoli lo sapete molto bene, significa acquisire delle consapevolezze, delle certezze, magari acquisire anche un vantaggio che poi ti puoi gestire durante la stagione. Sarà un campionato equilibrato.
Sicuramente sì. Ti abbraccio, ti auguro buona serata, buon lavoro, a presto.
Ciao
Luca, ciao, grazie a Luca Marchetti. 339-666-9990. Arriva Gino Rivieccio dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:18, 339-666-9990. Voglio salutare Gino Rivieccio. Maestro, buonasera, ben trovato.
Buonasera a te, caro Francesco, come stai?
Benone, piacere di ritrovarti, di rivederti.
Devo ancora ribadire, rinnovare i complimenti per la splendida organizzazione della serata di Liga Quense, il premio Vigonos per l'AIL, di cui sei stato Deus Ex Machina, e quindi colgo l'occasione per farlo coram populo. Come vedi stasera sono particolarmente forbito, mi esce bene dopo un bicchiere di vino.
Alla grande, in vino veritas.
Se senti una musica di sottofondo, non sto facendo una festa di piazza, ma un ristorante che per un piano bar che allucana, quindi...
Alla grande, no? Stiamo dimenticando un po' le cose brutte di sabato, no? Del Napoli, oggettivamente. Gino, che sta succedendo?
Sì. E che sta succedendo? Sta succedendo che avevamo un Carillon perfetto, un giocattolo perfetto, di quelli infrangibili, almeno sembravano infrangibili, e che invece qualcuno si è messo di punta e ha cercato di rompere. Tu mi chiederai qualcuno chi è? Bisognerebbe fare un passo indietro, probabilmente tornando al 18 aprile, la sera di Napoli-Milan, la sera dell'uscita dalla Champions, quando probabilmente qualcosa si è rotto nel dopo partita, e non vado oltre. Però nel frattempo si doveva vincere lo scudetto, poi lo scudetto è arrivato, si è festeggiato anche troppo secondo me, e questo ha portato una distrazione generale, si è pensato a festeggiare e poco a capire quello che sarebbe successo l'anno dopo. Nel frattempo Kim si era già legato al Bayern, giunto ne aveva già legato alla Juve, aveva già contrattualizzato con la Juve, Formigiano era stato mandato via, qualche giocatore aveva il mal di pancia, non dimentichiamo quello che ci ha detto Giuffrida poche settimane fa a Castel di Sangro, poche settimane fa a Castel di Sangro con lo spogliatore degli scontenti. Non si sapeva cosa sarebbe successo, ma si era sicuri che Spalletti sarebbe rimasto. Doccia fredda, Spalletti dice me ne vado per l'anno sabbatico, De Laurentiis si rimane spiazzato due volte e non sa chi prendere, si dice italiano sbaglia la finale di Coppa UEFA, questo è quello che penso io, sbaglia la finale di Coppa UEFA, voglio dire di Europa League, e probabilmente cambia idea a mezzanotte, perché secondo me aveva puntato sull'italiano.
Aveva puntato tutto italiano?
Sì, per motivi economici e per motivi tattici. Qualcuno gli ha detto a chi prendi, perché italiano quella sera in sei minuti ha fatto due cappellate che gli sono costate la finale. Vedi,
ha perso anche la Coppa Italia, quando... così se vogliamo.
E per la Coppa Italia sono state due finali perse. Qualcuno ha detto prendi un allenatore che perde due finali dopo Spalletti, e vabbè, lasciamo stare. Aveva tentato con Paolo Sosa, e però anche lì è successo qualcosa con la Salernitana. Alla fine qualcuno dallo sfogliatoio ci ha suggerito Rudy Garcia, che di profilo internazionale, libero, voglioso di rientrare sul panorama internazionale, perché il Napoli ormai offre lo spunto per un panorama internazionale, costi non esagerati, e alla fine il risultato è che però abbiamo un giocattolo che prima funzionava alla perfezione, cambi il direttore generale, cambi l'allenatore, perdi il centrale che è il migliore del mondo in questo momento, si vede da come gioca il Bayern, e probabilmente qualche mal di pancia nello spogliatoio ci sta. Osimhen nessuno ci ha spiegato perché dopo 50 giorni continua a non firmare, il modulo è stato cambiato, mi devi dire perché il Napoli dovrebbe essere quello di tre mesi fa, cioè non si capisce niente, quindi il momento è molto delicato. De Laurentiis domani non va neanche in Portogallo a riflettere, probabilmente a Roma, e credo che le prossime tre partite, Braga, Bologna, trasferta che io trovo delicatissima con Thiago Motta e questi che giocano bene, e il Real Madrid Bologna, in casa. No, poi abbiamo il Real Madrid in casa.
C'è prima l'Udinese,
c'è prima l'Udinese poi... certo, ma io parlo però di Real Madrid perché secondo me nelle prossime quattro. Sì, il 3 ottobre secondo me si chiarisce meglio, perché poi ci sarebbe la tosta della nazionale, e quindi dopo probabilmente capiamo meglio di che panni vuole vestire il Napoli quest'anno, ma è una decisione che poi probabilmente aspetterà la società. Secondo me un chiarimento con Garcia il presidente farebbe bene a farlo, se non l'ha fatto già in quest'ora e noi non ne sappiamo niente.
Senti, io a proposito di chiarimenti, di confronti, ricordavo qualche giorno fa, anche attraverso questi microfoni, i chiarimenti che ci furono, ricorderai certamente anche tu, tra Maurizio Sarri, il primo anno di Sarri, e i calciatori. Ricorderai la partenza con Sassuolo, con Empoli e Fiorentina, Empoli e Sampdoria, e Napoli fece un punto in tre partite.
Ricordo benissimo partito... perché fu considerata San Siro col Milan l'ultima spiaggia per Sarri, ecco, e non perse.
Partì il Napoli con un punto in tre partite e diciamo così si misero poi a tavolino, a confronto squadre e allenatore, si ripartì dal 4-3-1-2, si passò al 4-3-3, Callejon a destra, Insigne a sinistra, il Pipita al centravanti, Alan Jorginho Hamsik, che nacque il sarrismo poi alla fine, no? La manita al Bruges, la manita alla Lazio. E a proposito di confronti, è fatto tra le persone serie e intelligenti, secondo me possono anche confrontarsi e anche tornare indietro sui suoi passi, perché lo botta così, anche sa che passeggia, io non l'avevo mai visti.
No, Anghissà viene a partito, ormai si ha visto tre partite. Anghissà penso che sta buona così, perché si ha visto tre partite, no, una, due. Quindi a questo punto lo botto che è riconoscibile, è un fantasma, quindi rispetto a quello dello scorso anno. Però allora il signor Garcia, che è un transalpino doc, ci dovrà sempre spiegare per quale motivo uno resetta un computer che va buono. Probabilmente lui pensava che ci fosse qualche virus in questo computer e l'ha resettato, ha formattato un computer cancellando tutti i dati, perché ha cancellato tutti i dati, quindi è una stronzata. Allora, come tutti in un computer che fa buona arrivata e crea il tuo formato, e poi scusate, ma perché mi avete cancellato tutte cose? Non l'ha salvato manco sull'hard disk. Se vuoi sapere la mia, la percezione è che Garcia non abbia mai visto il Napoli nella scorsa stagione, e forse da quando è arrivato non l'ha neanche voluto vedere, proprio per imporre una sua linea completamente diversa a quella di Spalletti.
Beh, d'altro canto, Gino, lui ha detto prima di Napoli-Lazio, io il passato non lo conosco.
Molto male,
della nostra storia.
Ma molto male, perché se io vado a sostituire un altro attore in una compagnia, se mi chiamano in uno spettacolo al posto di un attore che è andato via, ma leggo copione prima di accettare, vedo come mi faccio dare un video della rappresentazione, capisco come andava fatto, non lo so, posso anche cambiare, ma devo capire, non lo so, io questo ho molte perplessità, molti dubbi, e quindi penso che anche il presidente li abbia in questo momento. Però ripeto, io credo che ci siamo distratti troppo con questo scudetto strameritato, con festeggiamenti tanto desiderati, agognati dopo 33 anni. Però mentre noi festeggiavamo, forse in società qualcuno doveva pensare già a dire aspettano poco, mentre loro festeggiano lì per i magamma fa. Invece ho la sensazione che ci siamo gonfiati tutti, ho visto petti molto tronfi, petti molto impettiti nei teatri, nelle piazze, per le strade, che insomma, come dire, si vanagloriavano e si prendevano i meritati applausi, le meritate ovazioni, e poi ci troviamo alla fine, a distanza di 3 mesi, che cominciano a dire ma così, attenzione, in questo momento avete un Inter che è uno schiacciasassi e dà la sensazione di essere una squadra che nessuno riuscirà a battere, e il Napoli in questo momento dà la sensazione di una squadra che può essere fermata da mezza Serie A, perché così è, perché se noi guardiamo anche la partita col Frosinone che abbiamo vinto, ma non dimentichiamo il primo tempo, il Sassuolo io non l'ho visto per altri motivi, e poi ci sono servite la Lazio e quella dell'altra sera e insomma Genova, che insomma
sì, è stato brutto vedere
Genova sembrava a un certo punto il Barcellona, ma non possiamo far giocare Genova così. Gilardino sembrava il tecnico del Barcellona, del Real Madrid, ma non esiste. Quindi voglio dire, veramente è stato formattato un computer e non si andava lì,
che non aveva formattato.
È stato formattato,
diciamo che dalla nostra possiamo dire che di positivo, vedendolo mezzo pieno il bicchiere, Gino, è che siamo solo alla quarta e non alla 34esima di campionato.
Il punto è questo. Allora, io l'ho anche twittato, di solito, sai, non è che sono molto prodigo di tweet, però sì, la sensazione che ho avuto io è proprio questa. Non è un problema di punti 7 dopo 4 partite, né di un punto in 2 partite. Il problema è che ho la sensazione che è una squadra che ha perso le certezze, non sa ritrovarsi più, e soprattutto come se lui l'avesse resettata Garcia. E questo mi preoccupa un po' di più, anche perché i giocatori da 2 anni erano abituati a giocare in un certo modo, e quindi se lo botto che sa che a destra trova anche i saggi, dà la palla, così è, all'improvviso sa che a destra non lo trova più, oppure Mario Rui lo trova avanti di 10 metri. Sai, non è facile per chi gioca da 2 anni.
Sì, è chiaro,
si è
abituato
certo
schematicamente a memoria, a servire la palla.
No, perde il tempo. Il tempo, mentre pensa e non lo trova e sta pensando dove, aspetta, che devo fare, arriva l'avversario e arriva prima sulla palla, quello che c'è l'altro tiro su Genova, e Genova arrivava sempre primo sulla palla. E poi, e chiudo, c'è un evidentissimo e palese una palese sofferenza fisica, atletica. Cioè il Napoli non corre. Mo adesso qualcuno mi dà, ma è un problema di preparazione, è stata pensata a lungo termine. Certo è che noi abbiamo sicuramente una marcia in meno rispetto alle altre, non solo rispetto alla Lazio che abbiamo visto, rispetto alla Genova. Io l'ho visto, c'è questo calo.
probabilmente eravamo abituati al Napoli di Finazzi che li ha preparati diversamente, però anche questo sarà un argomento da affrontare. Allora,
la preparazione, sì,
i 16 giorni prossimi dovranno chiarire le idee, non solo a noi, ma soprattutto in società.
Gino, ti abbraccio fortissimo, a presto.
Grazie, scusami per essere stato prolisso, ma scherzi, l'argomento lo merita.
Bello. È sempre
grazie
bello chiacchierare con te, ti abbraccio, ciao maestro, ciao ciao ciao, grazie di essere stato con noi. A Gino Rivieccio, voi che dite, siete d'accordo con il maestro Rivieccio? Scriveteci al 339-666-9990, andiamo in pubblicità, poi Pasquale, Tina, Mirko Calemme, tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, allora siamo rientrati in diretta, 20:33, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Voglio salutare il collega di AS, Mirko Calemme. Grande Mirko, bentrovato, come stai?
Ciao ragazzi, un piacere, buonasera a voi.
Mirko, bentrovato. Allora Mirko, mi senti, sì? Sì, sì, ti sento perfettamente. Ti chiedo, Mirko, che sta succedendo a Napoli?
Bella domanda. Allora, io credo che sia palese che la rivoluzione di quest'estate, la fase di transizione ovvia, quando cambi un allenatore come Spalletti, che aveva portato i giocatori a quel livello di perfezione dentro e fuori dal campo, stia costando più del dovuto. Non è ancora il tempo dei processi, per carità, è presto, però neanche possiamo fingere di non vedere un Napoli che non sa più cosa fare col pallone, è un Napoli fragile dietro, troppi gol presi già dopo 4 giornate, è un Napoli soprattutto che non sembra aver capito cosa voglia il suo allenatore. Io mi auguro che quello che abbiamo visto a Genova e anche quello che abbiamo visto con la Lazio nella sosta, in poca qualche riflessione anche nel lavoro di Garcia, magari qualche cambio nelle richieste proprio del piano gara che fa il mister francese, perché oggettivamente il Napoli non funziona e non mi va assolutamente di pensare che i giocatori abbiano mollato la presa per lo scudetto. I giocatori del Napoli restano giocatori di enorme valore, che per carità, ecco, non sono i migliori calciatori al mondo, ma esprimono a livello altissimo in un contesto tattico che funziona, e in questo momento quello del Napoli non sta funzionando.
Sì, non sta funzionando, e di certo non ce l'aspettavamo, no Mirko? Perché onestamente, alzi la mano, chi immaginava dopo 4 partite un Napoli così, ecco, in difficoltà, diciamola tutta, perché il Napoli è sicuramente in difficoltà. Non voglio fare paragoni con l'anno scorso, perché partì comunque anche in sordina, no? La formazione di Spalletti, ma aveva delle problematiche differenti perché c'era l'infortunio di Osimhen, insomma era tutto diverso, però devo dire che quest'anno io non mi aspettavo un cambiamento così repentino. Ecco, mi aspettavo io sinceramente un Napoli che ricalcasse le orme proprio del Napoli dell'anno scorso, con qualche variazione dovuta dal cambio di allenatore. Invece abbiamo visto tantissime variazioni sul tema, quando in realtà forse bastava cambiare poco, basterebbe cambiare poco.
Sì, io non, sinceramente non so se perché mister Garcia abbia deciso di voler imporre un calcio diverso, di voler cambiare troppo rispetto allo scorso anno. È anche vero che puoi immaginare il copia e incolla, l'allenatore nuovo che arriva e dice ok, ditemi quello che facevate, lo facciamo uguale. È impensabile, perché ogni allenatore ha il suo percorso, le sue idee, per carità, quindi non è neanche pensabile quello. Però ribadisco, ci sono certi aspetti del gioco del Napoli, tipo la finta di Pavlo Botka, la ricerca, anche il lavoro sulle corsie esterne, la ricerca della profondità con Osimhen, che magari col Genoa era difficile perché è una squadra schiacciata, ma a quel punto, ecco, devi tu allenatore aspettarti che il Genoa faccia quella partita e portare un'idea, qualcosa di diverso. Non a caso, quando poi hai messo Raspadori più vicino a Osimhen, hai inserito Cagliuste, che secondo me è un grande colpo, Cagliuste, non lo dico da ieri,
buon giocatore,
molto.
Sì, ma buon giocatore,
molto buon giocatore,
sì.
Sottovalutato come colpo. Hai messo lì a inserirsi tra le linee, a spingere, insomma hai cambiato il canovaccio di una gara che non stava funzionando, e poi sei riuscito a salvarla. Questo per quanto riguarda la fase offensiva. Nella fase difensiva non è questione di filosofie di gioco, cioè automatismi che non ci sono, di giocatori che non hanno più quei meccanismi quasi da orologio c'erano un anno fa. Manca, per carità, un giocatore che è dimostrato un mostro nel suo ruolo a livello mondiale, che è Kim, e questo è un altro tema, perché adesso vedremo Nathan probabilmente in Portogallo, speriamo.
Dici?
Dai, credo che anche gare in corso magari potremo vederlo. Mi auguro di sì, perché comunque c'è troppe partite per non vedere l'esordio di Nathan.
No, lo so.
Quindi giocando ogni 3 giorni lo vedremo per forza. Nathan, se gioca troppo, e non dare cambi ai centrali è difficile, e quindi dovremo vederlo. Quindi poi andare a cercare una sola ragione, non lo so, è tutto nelle mani di Garcia. E Garcia ha chiesto ai giocatori di fare di più. Per carità, i giocatori non sono mai sentiti totalmente da colpe. Però quello che si vede, che vedono tutti, è che manca un contesto che li faccia rendere al massimo, come accadeva prima. E io credo che Garcia abbia gli strumenti per prendersi conto di questa situazione e porvi rimedio.
La situazione è strana, devo dire, perché voglio dire, ti ripeto, io sono molto, io veramente la partita di Genova mi ha lasciato sinceramente sconcertato, ma non tanto per il pareggio, perché il pareggiare ci può stare, no? Come perdere con la Lazio una partita. L'anno scorso il Napoli pareggiò con Fiorentina e Lecce, soffrì per battere lo Spezia, se ti ricordi, all'inizio del campionato, però... abbiamo visto questa volta un Napoli anche a Genova che non ha fatto un tiro in porta per 71 minuti e non è accettabile dalla squadra campione d'Italia, peraltro una squadra che ha fatto anche molto bene. Comunque va bene, adesso ci si gioca tanto, no, direi, nelle prossime sfide. Mirko, prima di salutarti.
Sì, assolutamente il Napoli deve rialzare la testa, deve iniziare a far punti, perché poi Napoli ha il dovere di lottare per lo scudetto, è campione d'Italia. Non si può, ecco, questo è l'unico anno in cui non puoi non lottare per lo scudetto, perché sei campione d'Italia, hai obbligo di lottare, non di vincerlo, non ce l'ha mai,
esatto,
per me nessuno.
Però devi essere presente,
devi star lì, e in teoria fino al 3 ottobre hai e ce l'avevi anche con Genova, un calendario favorevole, perché Genova è una ne promossa, è vero che è partito benissimo, ma è una promossa. C'è il Braga o Bologna, Udinese, Lecce, se non è
Braga, Bologna, Udinese, Lecce, e poi c'è il Real Madrid
e poi il Madrid, fino al Madrid, partita alle quale, anche se si gioca al Maradona, il Napoli non parte, ovviamente parte
favorito,
la normalità è perderla quella partita senza prendersi in giro, la normalità è perdere il Real Madrid senza prendersi in giro,
così come era la normalità perdere con il Liverpool l'anno scorso, ma si è vinto
assolutamente, poi ne fatti 4, però meglio non pensare,
no, però è vero, no, hai ragione,
e la normalità è quella, quindi però prima il Napoli per me deve vincere tutte e 4, perché ha la potenzialità per vincere queste 4 partite. Braga, Bologna, Udinese, Lecce ha una rosa lunga, ha una squadra forte, ai giocatori per vincere queste 4 partite. Se non le vince, per me bisogna iniziare a vediamo come non le vince eventualmente, e poi bisogna iniziare a fare la valutazione,
a fare certe valutazioni.
Sì, un perché comunque il calendario è favorevole e bisogna approfittarne.
Grazie mille, Mirko.
Ciao, alla prossima.
Ciao. Allora, tra poco torniamo al telefono, andiamo da Pasquale Tina. Voglio salutare Antonio, Club Napoli, Castelli Romani. Caro Francesco, Gino Rivieccio ha fatto una fotografia perfetta. Elmas, Mario Rui, Kvara, Osimhen, il Ciolito, tutti i titolari della squadra, degli scontenti. Il gesto del bravo ragazzo Kvara è sintomatico del clima che c'è tra calciatori. Speriamo in un chiarimento tra allenatore e squadra. Domenico da Caserta, non pensate che le responsabilità maggiori le abbia il presidente, che ha rischiato troppo affidando la squadra a un allenatore ormai fuori dal grande giro, un direttore sportivo senza esperienza a certi livelli? E poi Rivieccio ha dato una spiegazione col cucchiaino, un grande saluto da Paco. E insomma, 339-666-9990, Tina è sempre occupato, mi dice proviamo a chiamarlo anche al cellulare, e così che riusciamo a chiamare, a parlare anche con Pasquale Tina. Ad ogni modo, il numero del telefono lo conoscete, per scriverci al 339-666-9990, e questo il numero dei vostri messaggi che stanno arrivando, devo dire, copiosi in diretta, perché capisco la vostra il vostro dispiacere, la vostra amarezza per quello che sta accadendo attorno al Napoli. No, noi non ci aspettavamo queste partite, questa partenza così negativa, due vittorie, sì, con Frosinone, con Sassuolo, voglio dire, erano nella logica delle cose, e il pareggio di Genova, di Marassi, non ce l'aspettavamo proprio. La sconfitta con la Lazio ci poteva pure stare per quanto riguarda il valore anche dell'avversaria, però insomma vediamo. Allora, Pasquale Tina, ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato, buonasera. Allora, il maestro Livieccio poco fa ci ha fatto una fotografia, secondo quello che è il suo ovviamente pensiero, che ha trovato riscontro nei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Livieccio ha fotografato perfettamente la situazione, sta succedendo che, ti leggo un po' quello che aveva scritto, quello che mi ha detto Gino, avevamo un giocattolo perfetto, bisogna forse tornare al 18 aprile scorso, quando si è rotto qualcosa, forse nel dopo Napoli-Milan, poi si è festeggiato troppo lo scudetto, ma ci si è persi di vista le cose fondamentali. Kim che si era legato al Bayern, Giuntoli che era andato già alla Juventus, Spalletti che ha voluto prendere l'anno sabbatico e il presidente De Laurentiis che forse non si aspettava l'addio di Spalletti, si voleva prendere altri allenatori, prima Italiano, poi Paolo Sousa e poi alla fine c'è il profilo di Garcia. Ma al di là di questo è certamente un momento delicato.
Tutto giusto, anche l'excursus, però adesso c'è Garcia, quindi tornare troppo indietro nel senso aiuta poco, perché sono quelle situazioni reversibili, raggiunte dalla Juve, Spalletti eccetera dell'Italia, Kim è un perno del Bayern Monaco, è probabile che degli errori, anzi sicuro che degli errori siano stati commessi. Adesso però bisogna capire come proseguire e cercare insomma di evitare quello che i tifosi insomma già cominciano ad auspicare, perché un cambio di allenatore è sempre una situazione traumatica. E poi secondo me c'è una questione molto molto difficile da capire. Ci sono magari gli stessi allenatori che non sono voluti venire 3 mesi fa, e quindi è comunque una situazione complicata. Poi è chiaro che il Napoli darà un altro po' di tempo a Garcia, perché è inevitabile insomma che abbiano altro po' di tempo, possono essere 3-4 partite. Chiaro insomma che Francesco la partita di mercoledì già indirizza in qualche modo, perché se vinci si mette diciamo una situazione un po' serena. Nel frattempo bisogna lavorare tanto a caffè volturno per trovare magari quella sintonia tra l'allenatore e la squadra, che nelle ultime partite non è sembrata insomma molto alta. Io credo che questo sia il punto focale. Ci sono stati dei colloqui ieri, si continua a parlare. Penso che questo sia l'aspetto diciamo principale. Poi fatto questo insomma secondo me poi dipende anche dai risultati, perché poi sappiamo che nel calcio sono i risultati che poi aiutano anche come dire a cementare dei colloqui, delle sintonie. Quando poi i risultati non arrivano diventa tutto più complicato. Io ricordo un'intervista che ho fatto per Repubblica qualche settimana fa a Giovanni Simeone, prima insomma che la situazione cambiasse così rapidamente. Lui ci spiegava, a me e al collega Marco Azzi, un allenatore, cioè quando è che vince? Quando l'allenatore convince il gruppo che la sua idea sia vincente, è la migliore degli altri. E alla fine come fa a convincerti? Alla fine con i risultati. Sono quelli che, come dire, sono i chiodi che rendono diciamo impenetrabile una strada. Se non vinci è chiaro che poi diventa tutto più difficile.
Ma nella testa dei calciatori, a tuo parere, tu che hai avuto modo anche di conoscere il pensiero dei calciatori magari più dal di dentro, nella testa dei calciatori c'è la convinzione che i nuovi metodi di Rudy Garcia siano quelli giusti? Perché poi alla fine tu devi convincere i calciatori, hai detto tu, è vero che servono i risultati, però è anche vero che la squadra, i calciatori a un certo punto si rendono conto che è solo questione di tempo, se c'è la bontà delle trame, no? che vengono fatte. Se invece io vedo Napoli un po' spaesato, che a Genova ha tirato una volta in porta la prima volta al 71esimo, qualcosa non va.
Certo, qualcosa non va. Qualcosa non va, l'ultima partita l'ha detto. Io ti dico che credo che i calciatori, che anche loro non devono essere esenti da
da colpo di responsabilità, perché poi bisogna entrare anche presto in ordine di idee che il campionato è finito, quello scorso, ne è cominciato un altro, si è partito da zero, dove nessuno ti regala niente.
I 16 punti siamo d'accordo tagli... anche con Garcia, che è giusto resettare, però non dimenticare come ci si è.
Diciamo che deve dare di più la squadra, deve dare di più l'allenatore, insieme. Quindi questa è la strada, insomma, da percorrere. Se Garcia è comunque un allenatore esperto, io non so se sia, forse, diciamo, secondo me c'è probabilmente un errore di partenza, forse era l'allenatore meno adatto a proseguire il lavoro di Spalletti, perché non dobbiamo fissarci molto spesso sui moduli di gioco, sono i principi di gioco quelli che contano. A me i principi di gioco di Garcia mi sembrano molto diversi da quelli di Spalletti, al di là che possa essere
molto
un 4-3-3. Esatto, molto più verticale, molto più squadra che si abbassa e si allunga. È evidente, insomma, che probabilmente anche l'allenatore deve adattarsi al materiale che ha a disposizione, perché poi i bravi allenatori questo fanno, non chiedono al gruppo, insomma, di adattarsi a quelli che sono i suoi dettagli, sono anche loro bravi ad adattarsi alla squadra che hanno a disposizione. Alcune cose di Garcia secondo me sono interessanti, quando dice che non bisogna avere solo un piano A, quello è importante, insomma.
E siamo d'accordo, però non è che dobbiamo eliminare il piano A.
Esattamente, cioè, quando dice Lobotka non può essere l'unico che costruisce, va bene, però poi deve costruire pure Lobotka, non è che poi Lobotka non sia più centrale. Non mi piace quando dice che il Napoli ha affrontato male la partita perché c'era la Champions, perché il Napoli anche l'anno scorso, cioè la Champions, le partite le vinceva. Il Napoli, se non mi sbaglio, fa l'Europa da 14 anni, quindi credo sia abituato
a fare... giochi la Champions.
Esatto, il doppio impegno. Onestamente non mi è piaciuta la dichiarazione del cambio di Quara, quello con Zerbin, che chiaramente, insomma, è quello che, come dire, quello virale, diciamo, sulla partita. Quindi anche lui, secondo me, deve sistemare delle situazioni anche dialettiche, perché poi molto spesso alcune dichiarazioni hanno lasciato un attimo, diciamo, straniti obiettivamente. La situazione è preoccupante, perché anche il presidente Laurenti si è arrabbiato da quello che è accaduto sia con la Lazio sia con il Genoa. La convenzione della società, la convenzione della società, comunque sia una squadra forte, nonostante l'addio di Kim. Poi ci sono anche le colpe della società, perché probabilmente il Napoli del difensore avrebbe avuto bisogno subito, senza aspettare tutto questo rodaggio. Questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere senza alcun tipo di problema. Però c'è anche da dire che con il Genoa puoi vincere anche senza Kim o il sostituto di Kim, e quindi vediamo se ci sono i margini. Io credo, insomma, che nel Napoli questa al momento sia la direzione, per trovare una sintesi tra le diversità e provare, insomma, ad andare avanti insieme. È chiaro che se tra 3-4 partite rifacciamo questi discorsi, la situazione diventa un pochino più difficile, perché poi hai già perso 5 punti dall'Inter. Sì. Hai un girone di Champions che già la partita di mercoledì secondo me indirizza, perché la mancata vittoria contro il Braga ti complica un po' il discorso, significa che devi vincere le due con l'Union Berlino, devi fare bene con Real Madrid, quindi sì. Questo ciclo già dice molto, soprattutto poi le due di Champions dicono molto sulle ambizioni del Napoli europeo.
Certo. E vediamo, quindi
dobbiamo vedere che succede, vediamo che tipo di scelte farà Garcia contro il Braga. Io penso che cambierà qualcosa, sicuramente rientra Rachmani, sicuramente rientra Olivera, vediamo, insomma, penso che giochi Politano a destra, considero, insomma, in questo momento forte anche una candidatura di Raspadori, quindi ci sono, in questo momento, in realtà, Politano e Raspadori mi sembra un giocatore più in forma, sì. Bisogna riflettere per esempio sulla mancata forma di Anghissà, che obiettivamente è un dato che nelle ultime due partite è emerso, sia contro la Lazio sia contro il Genoa. Vediamo che tipo di formazione ci sarà e vediamo che tipo di risposta ci sarà dalla squadra.
siamo, come dire, nessuno probabilmente si aspettava queste difficoltà iniziali, perché il calendario obiettivamente sembrava darti una mano.
Certo.
Perché poi anche la Lazio, che ha vinto a Napoli, poi dopo a Torino con la Juventus non è stata la stessa Lazio, una squadra comunque obiettivamente in difficoltà in questa via di stagione.
È vero. Sì.
Il Genoa non è una squadra forte, è una squadra, una buona squadra, però non c'è paragone. Cioè, tra le due di campionato, Genoa e Bologna, per me quella più difficile era sicuramente Bologna, perché Bologna è un gruppo più vedato,
sì, sicuramente quella
poi domenica prossima è un allenatore importante. Quindi vediamo, perché sono due sfide che all'improvviso sono diventate più difficili,
sono diventate decisive,
ci aspettavamo.
Poi tiriamo le
somme.
Va bene Pasquale, ti abbraccio, ti auguro buona serata, grazie.
Ciao Francesco, ciao.
Grazie a Pasquale. Tina, voliamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci qui, la chiusura la vogliamo fare parlando di calcio, ma calcio da tavolo è il, non so, volgarmente detto, o meno, io non lo dico, dico volgarmente, perché ho sempre amato questo gioco, il subbuteo, no? Io quando ero piccolino e anche quando, anche più da ragazzo, voglio dire, ho giocato tante volte, non a livelli eccellenti come il nostro prossimo ospite, però devo dire che mi difendevo e giocavo discretamente. Parliamo allora di calcio a tavolo con Massimo Bolognino. Grande Massimo, buonasera.
Buonasera Francesco.
Ciao Massimo.
Diamo una definizione più precisa: il calcio da tavolo non è altro che l'evoluzione sportiva del gioco del subbuteo,
esatto, quindi calcio da tavolo, ecco, esattamente. Noi lo abbiamo chiamato subbuteo per anni perché si chiamava
è chiaro,
così.
No, ma sebbene nei negozi di giocattoli lo trovi ancora, quindi comunque l'origine è lì.
L'origine è quella, io devo dire Massimo che ho sempre amato questo gioco e vorrei tanto che ci fosse un nuovo boom di questo gioco, perché ci stiamo rincretinendo con i cellulari, non noi ma magari le nuove generazioni,
in realtà,
ecco, il gioco del subbuteo, il calcio da tavolo, secondo me è inimitabile.
No, noi voi di Radio Marte lo sapete perché ci seguivate con Gifuni, con Salmararo, che noi avevamo una sede al centro polifunzionale che purtroppo è andata persa per motivi diciamo di dell'associazione che gestiva quella palestra, che non ha mai pagato il comune. E lì noi c'eravamo la famosa scuola per i bambini che diciamo dal Covid, non avendo più sala, non abbiamo potuto ancora ricreare, anche se questa la do a voi come anteprima. Dalla settimana scorsa siamo di nuovo operativi, non in una sede grossa come quella che ci permetteva di mettere 17 tavoli, quindi far giocare grossi a tutti i bambini, piccolini, chiunque veniva, donne, chiunque veniva poteva giocare. Abbiamo trovato una sede a Via Lepanto dove possiamo mettere 6 tavoli, e comunque è un segnale di ripresa dove, certo, sicuramente proveremo a ricreare quella che è stata la scuola, che poi diciamo tradizionalmente da quando gioco negli anni 90 praticamente ho sempre avuto un gergo sportivo dei delfini che sono cresciuti e che mi hanno seguito. Ancora ieri il campione europeo Under 16 non è altro che uno, l'ultimo dei ragazzini usciti dalla scuola del pre-Covid e che è rimasto anche dopo il Covid, e quindi diciamo sono soddisfazioni ancora di più.
Ne parliamo. 19 titoli mondiali, 6 individuali, 14 a squadre, 1 europeo individuale, 3 a squadre, 23 titoli per Massimo Bolognino, una leggenda di questo sport, di questo gioco del calcio da tavolo. Però l'Italia si è difesa alla grande, direi stata grande protagonista agli europei a Gibilterra. Massimo.
Sì, diciamo che l'Italia parte sempre diciamo favorita sotto questo aspetto, essendo la nazione più rappresentativa con più giocatori, e però non sempre si riescono diciamo a mantenere le pressioni e le aspettative, sì, perché poi comunque come nel calcio la palla è rotonda e bisogna confrontarsi con gli avversari,
certo.
Ne abbiamo fatte le spese noi l'anno scorso con la nazionale veterana, che abbiamo in finale mondiale con Malta, o meglio, battemmo Malta nel girone 4-0 e poi ci perdemmo in finale 2-1. Quindi senti, dovevo dire che la palla è rotonda.
Certo. Allora, tutte le categorie sono state vinte tranne l'open individuale e femminile individuali. 12 su titoli su 9 titoli su 12.
Su 12.
Italiani, parliamo dei napoletani vincenti, Massimo.
Sì.
Allora
partiamo dalla squadra open, dove c'erano Matteo Ciccarelli e Luca Battista dei Fighters Napoli, perché a Napoli ci sono varie squadre, quindi sì. Diciamo loro fanno parte dei Fighters Napoli, e su questo diciamo una menzione speciale per Luca, che la partita anche loro, come ne veteran, diciamo avevano perso praticamente a un paio di minuti alla fine, erano sotto e sono riusciti a riequilibrare la partita nell'ultimo minuto e sono andati al tempo supplementare. Al tempo supplementare nel calcio da tavolo si gioca su 4 tavoli la partita, quindi a squadre, quindi sono 4 italiani contro 4 spagnoli, o in questo caso diciamo erano 4 giocatori belgi. Il primo che segna su un qualsiasi tavolo si bloccano tutte le partite, e Luca Battista è riuscito a segnare dopo una trentina di secondi del tempo supplementare, e quindi a portare la vittoria all'Italia.
Grande, benissimo.
Poi parliamo degli under. Nell'under 20 ha vinto Mattia Ferrante di Scafati, che gioca con l'Esem Azzurre Roma. Terzo è arrivato Matteo Esposito, che è un altro ragazzo di Napoli che gioca con i Fighters, e hanno vinto anche il titolo a squadre tutti e due in squadra under 20. In questa
poi
squadra
c'è
under 16,
Francesco Manfredi.
Sì. Poi c'è il CT dell'under 20 che non avevo segnato, che è Alfredo Palmieri, che è tesserato con noi e che hanno selezionato questi ragazzi dell'under 20. E poi diciamo nell'under 16 c'è Francesco Manfredelli, che ha vinto sia l'individuale che la squadra, e Francesco è questo famoso ultimo delfino che è uscito dalla scuola mia.
Esatto. Terzo invece.
Io sono arrivato terzo nella categoria veterani, vinta da Ferdinando Casperini di Salerno, che comunque è tifoso del Napoli, anche lui. ha giocato veramente bene, ha meritato la vittoria. E poi la domenica abbiamo fatto, c'è anche il video che fra poco posterò sul mio profilo Facebook, Thriller, perché come la Nazionale Open ha vinto a Stadelit, noi praticamente a 2 minuti alla fine eravamo sotto 2-0, cioè 2-1, perché poi quando finisce in parità si vedono i gol nelle singole partite, quindi io vincevo 1-0, su un campo perdevamo 2-0, e su un altro campo stavamo 1-1, e su un altro praticamente perdevamo 1-0. A un certo punto io ho fatto il 2-0 a 2 minuti alla fine, c'è stato un altro ragazzo che ha fatto, Ferdinando, che ha fatto il 2-1, quindi ci ha portati sul 2-2, parità di differenza reti, e poi all'ultimo secondo c'è stato un ragazzo di Sanremo, Gianfranco Calonico, che è campione del mondo in carica nella categoria veterana, che un secondo dalla fine è riuscito a segnare, c'è stata una distanza pazzesca poi nel palazzetto, infatti il video diciamo è molto molto emozionante, è bello da vedere per lo sport.
Ho visto l'esultanza.
Non so nemmeno io come non l'ha fatta non cadere, perché ha fatto un salto di lanzaggionata,
ho visto
che abbiamo un'età e non siamo più tanto atletici, ha rischiato veramente la vita. Però queste sono le cose belle, poi diciamo.
Certo, voglio.
Soprattutto quando si vince, e ripeto, per me riuscire ad avere ancora dei ragazzini che ti seguono e che riescono a portare dei risultati è ancora più importante.
Massimo, complimenti e grazie. A presto.
Grazie. Un abbraccio e buona serata. Ciao, e forza Napoli, ciao. Francesco.
Forza Napoli, grazie a te Massimo. Sempre. Bolognino, Radio Marte, grazie di essere stato con noi. E ci fermiamo qui, che sono le 21. Voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia. Noi ci ritroviamo domani qui su Radio Marte dalle 20 alle 21. Ci ritroviamo anche alle 12 con i soliti appuntamenti. Forza Napoli sempre. Alle 13 invece c'è Marte Sport Live con Dario. Naturalmente domani sera ascolteremo anche le dichiarazioni di Rudy Garcia. È tutto, buona serata. Ciao Vincenzo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.